Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. La catastrofe di Blatten comincia a defluire sull'enorme massa della frana, l'acqua della Lonza. Preoccupazione però per i detriti trasportati e anche per la meteo nei prossimi giorni. Imminente un possibile attacco cinese a Taiwan. Al vertice sulla sicurezza a Singapore, il capo del Pentagono, Pete Hegseth, denuncia duramente la politica egemonica di Pechino in Asia. Svizzera in ritardo nella lotta contro il fumo, oggetto di critiche da parte dell'OMS, soprattutto il marketing aggressivo verso i giovani. Soletta per 3 giorni, capitale della letteratura svizzera, in corso da ieri la 47esima edizione dei Literaturtage, presenti anche diversi autori svizzero-italiani. Nel calcio tutti gli sguardi stasera su Monaco di Baviera, si assegna la Champions League a sfidarsi Paris Saint-Germain e Inter. Nel ciclismo ultime salite per decidere il nome del vincitore del Giro d'Italia. Apriamo dunque con un nuovo aggiornamento dalla Luecentale in Alto Vallese. L'acqua del fiume Lonza continua a scorrere sul cono della frana che ha ricoperto il villaggio di Blatten e sta già riempiendo la diga di Ferden. Per ora non ci sono stati particolari problemi, ma si guarda con qualche preoccupazione ai detriti che scendono assieme all'acqua e pure alle previsioni della meteo. I dettagli con Monica Fornasia.
Ieri sera la decisione urgente del governo vallesano, aprire parzialmente le paratoie della diga di Ferden per fare spazio all'acqua in arrivo. Il fiume Lonza a Blatten si è fatto strada tra i detriti di roccia e ghiaccio e ha già raggiunto il bacino artificiale. Decisione presa con i comuni a Valle, Gampel e Steg, ha precisato questa mattina ai microfoni di RTS il consigliere di Stato vallesano Stefan Ganzer. E tutto sta proseguendo senza particolari problemi. L'acqua che scende da Blatten contiene però molti sedimenti, sabbia e materiale. Non può quindi essere convogliata attraverso le turbine per generare elettricità, come previsto in origine, ha precisato il gestore della centrale elettrica. Per garantire il drenaggio vengono anche utilizzati escavatori. Poco prima di sfociare nel Rodano, la Lonza scorre in parte attraverso canali di cemento relativamente stretti che potrebbero provocare rapidamente straripamenti. Un po' ovunque viene quindi monitorata la situazione 24 ore su 24 e nemmeno il pericolo di frane è scongiurato completamente. Il timore, ha precisato ancora Ganzer, è legato alle temperature e alla meteo. Il caldo di questi giorni accelera lo scioglimento della neve facendo aumentare la portata della Lonza a monte di Blatten, mentre per la prossima settimana sono previste forti piogge. Due fenomeni che porteranno a un aumento del volume dell'acqua nella diga e quindi del rischio di colate detritiche. Resta poi un'altra incognita. Quanto ghiaccio c'è nel cono di detriti? Dei 9 milioni di metri cubi di materiale che ha ricoperto il villaggio, questa è la stima, un terzo si ritiene sia ghiaccio. Ghiaccio che, sciogliendosi, alimenterà ulteriormente il fiume. È la natura che detta le regole e che ci sta dando una lezione di umiltà e prudenza, ha concluso il consigliere di Stato responsabile della sicurezza.
La gigantesca frana di Blatten per molti è riconducibile al riscaldamento globale che riduce la tenuta del permafrost e rende quindi meno stabile il terreno roccioso e le stesse montagne. Riscaldamento climatico che, per come sta andando avanti adesso, rischia di far perdere i 3/4 di tutti i ghiacciai presenti sulla Terra. E quanto previsto perlomeno da una ricerca appena pubblicata sulla rivista Science, alla quale hanno collaborato anche il Politecnico di Zurigo e l'Istituto Federale di Ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio. Uno studio che ci illustra il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
Uno studio pubblicato su Science ha simulato la risposta dei ghiacciai del mondo a diversi possibili scenari di riscaldamento globale, integrando i risultati di ben 8 modelli diversi, cosa che non era mai stata fatta. Se dovessimo riuscire a rispettare l'accordo di Parigi, quindi mantenere l'aumento della temperatura a 1,5 gradi rispetto all'era preindustriale, in ogni caso ci saremmo vincolati alla perdita di quasi la metà della massa dei ghiacciai. Il problema è che oggi non stiamo facendo abbastanza per rispettare questi impegni e siamo invece sulla traiettoria che porta a un aumento di 2,7 gradi centigradi. In questo scenario perderemmo quasi i 3/4 dei ghiacciai del mondo. Naturalmente I tempi di fusione dei ghiacci sono molto lunghi e variano a seconda dell'altitudine e dell'area geografica. Alcuni ghiacciai si scioglieranno in pochi decenni, come quelli sulle Alpi al di sotto dei 3000 metri, altri ci metterebbero anche diversi secoli.
Abbiamo già accennato poco fa, Francesco, alle conseguenze per la tenuta del permafrost, il rischio accresciuto quindi di frane e smottamenti, ma ci sono anche altre conseguenze che derivano dallo scioglimento dei ghiacciai.
Lo studio su Science stima anche che lo scioglimento dei ghiacciai, che si avrebbe con 1,5 gradi, contribuirebbe a un aumento di quasi 15 centimetri del livello del mare. Con 2 gradi sarebbero quasi 20 centimetri, con 3 gradi circa 25 centimetri. Il ritiro dei ghiacciai poi riduce la disponibilità d'acqua e la possibilità di generare energia rinnovabile, ad esempio da fonte idroelettrica, con il rischio che venga sostituita da fonti fossili. Ci saranno danni al turismo, all'economia, non solo la nostra, ma anche quella di popolazioni indigene, come i Quinault dello stato di Washington, che dipendono dalla popolazione di salmoni che nuotano nelle acque, che si generano dal ghiacciaio Gleason nell'Oregon. Anche per questo le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2025 come anno internazionale della conservazione dei ghiacciai, patrimonio naturale ma anche culturale.
Francesco Sumana, il rischio che corrono i ghiacciai nel mondo. Almeno 10 civili sono rimasti uccisi e altri 32 feriti nelle ultime 24 ore a causa di attacchi russi su varie regioni dell'Ucraina. Ha colpiti diversi centri, da Sumy a Kherson, lungo tutta la fascia del fronte che va da nord a sud. Gli attacchi sono stati compiuti con artiglieria, droni, missili e anche bombe aeree teleguidate, secondo quanto riferito dai governatori delle regioni attaccate e dall'aeronautica di Kiev. E del conflitto in Ucraina si è parlato anche al vertice sulla sicurezza in corso a Singapore. Ieri il presidente francese Macron ha detto che se si permette alla Russia di prendersi impunemente quello che vuole dall'Ucraina, che cosa potrà accadere a Taiwan? E proprio l'isola Contesa è stata citata stamane anche dal capo del Pentagono, Pete Hegseth. Un attacco militare cinese a Taiwan potrebbe essere imminente, con Pechino che vuole diventare potenza egemonica in Asia, ha detto Hegseth. Il modo in cui la Cina agisce dovrebbe suonare come un campanello d'allarme, ha ripetuto il capo del Pentagono allo Shangri-La Dialogue, invitando gli alleati americani nell'Indo-Pacifico ad aumentare la spesa per la difesa come ulteriore deterrente. Gli aggiornamenti dal vertice con Loretta Dal Pozzo.
Has to be clear to all that Beijing is credibly preparing to potentially use military force to alter the balance of power in the Indo-Pacific.
Deve essere chiaro a tutti che Pechino si sta preparando ad usare potenzialmente la forza militare per alterare l'equilibrio di potere nell'Indo-Pacifico. Le parole del nuovo segretario alla difesa statunitense, Pete Hegseth, scuotono la scena internazionale in un momento di alta tensione nell'Indo-Pacifico.
We know, it's public, that Xi has ordered his military to be capable of invading Taiwan by 2027.
È di dominio pubblico, ha continuato, che Xi Jinping ha ordinato al suo esercito di essere in grado di invadere Taiwan entro il 2027. Nel suo primo discorso ufficiale nella regione, Hegseth ha avvertito che qualsiasi tentativo della Cina comunista di conquistare Taiwan avrà effetti devastanti per la regione e per il mondo. Un messaggio chiaro, malgrado la promessa che gli Stati Uniti, cito, non cercano lo scontro, ma non permetteremo che gli alleati siano subordinati. Eppure agli alleati ammonisce che cooperare economicamente con la Cina e cercare al contempo protezione americana non sarà più sostenibile. Sebbene a Singapore Pete Hegseth abbia ricevuto un cordiale benvenuto, tra gli analisti regna lo scetticismo. Quanto è davvero credibile l'impegno di Washington nella regione? I partner asiatici osservano con cautela, mentre Trump minaccia nuovi dazi. Gli esperti cinesi di relazioni internazionali hanno descritto le dichiarazioni del segretario alla difesa statunitense molto ideologiche, altri le hanno definite conflittuali ed ostili. Domani toccherà alla Cina prendere la parola al vertice e si attendono toni altrettanto duri, anche se Pechino ha inviato solo una delegazione di basso profilo a Singapore, a dimostrazione che il forum sulla sicurezza è spesso palcoscenico delle forti dichiarazioni e non del disgelo.
Il presidente Trump ha annunciato il raddoppio dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio. La tariffa doganale passerà dal 25 al 50% a partire da mercoledì. L'annuncio è stato fatto durante un comizio del presidente statunitense a Pittsburgh. La nuova stretta tarifaria aiuterà l'industria siderurgica locale e ridurrà la dipendenza dalla Cina, ha detto Trump, che ha anche parlato di un investimento di 14 miliardi di dollari nella regione attraverso una partnership tra US Steel, una produttore di acciaio statunitense, e la giapponese Nippon Steel. Almeno 7 palestinesi sono rimasti uccisi stamane in raid aerei israeliani sulla striscia di Gaza, bombardamenti che hanno preso di mira soprattutto Gaza City e Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafai. In particolare a Gaza City un'intera famiglia, padre, moglie e 3 bambini, ha perso la vita mentre si trovava nella tenda per sfollati dove viveva. Da Gaza alla Cisgiordania, dove ci porta questa settimana il nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Cisgiordania è una regione grande 2 volte il Ticino, faticosa da percorrere per i suoi oltre 800 posti di blocco. Non è sotto i riflettori come la striscia di Gaza, ma anche qui ci sono grosse tensioni. L'esercito israeliano controlla molte strade e una parte dei coloni organizza raid violenti. La nostra inviata Naima Kikerio ci racconta della quotidianità di uomini e donne palestinesi e anche di chi cerca di aiutarli.
C'è ad esempio Médecins du Monde, la sezione svizzera che ha sede a Betlemme.
E tu quindi hai potuto spostarti con loro? Sei potuto andare a vedere come lavorano?
Sì, noi abbiamo passato insieme una giornata nella regione di Hebron, che è molto problematica.
Fear sometimes.
Yes, you know, it's part of our context, so we get used.
E loro però non portano generi alimentari, non portano beni di prima necessità o cure d'emergenza, portano assistenza per tutto ciò che riguarda la salute mentale.
They are still under that traumatizing stress. They are not really separated from the what's happening around them.
Prima che scompaia, viaggio in Cisgiordania. Questo è il titolo dell'episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Lo trovate su sito e applicazione RSI e sulle principali piattaforme per podcast. Gli imprenditori nel settore delle criptovalute sono sempre di più nel mirino della criminalità. Ricordiamo i recenti arresti negli Stati Uniti, tra questi anche un fiduciario attivo a Lugano, per il rapimento di un imprenditore italiano, ma anche in Francia sono avvenuti reati simili. Le autorità giudiziarie hanno fermato ieri 25 persone coinvolte nei rapimenti di personalità legate proprio a questo settore, rapimenti avvenuti nelle ultime settimane. Sentiamo da Parigi Annalisa Cappellini.
Sono 10 le persone incriminate dai giudici parigini nel dossier dei rapimenti o tentati rapimenti che hanno fatto tremare il settore francese delle criptovalute. Altre 15 persone sono state fermate dopo una maxi retata e alcuni sospettati sono ancora in custodia cautelare. L'inchiesta riguarda in particolare il tentato rapimento della figlia e del nipote del capo della società Paymium, avvenuto qualche settimana fa in pieno cuore di Parigi, per strada. Nel mirino degli inquirenti però ci sono anche altri progetti criminali, in particolare un tentato rapimento progettato a Nantes, nell'ovest della Francia, e poi sventato in extremis dalle forze dell'ordine. Secondo i primi elementi, dietro a questa serie di rapimenti che nelle ultime settimane hanno colpito gli imprenditori del settore delle criptovalute, potrebbe esserci una vera e propria rete criminale, un'organizzazione formata da giovani e giovanissimi, reclutati da persone più esperte che rimangono nell'ombra per rapire i magnati cripto o i loro cari e chiedere così un riscatto. Un modus operandi che preoccupa le autorità francesi, tanto da coinvolgere il ministro dell'interno. Bruno Retailleau starebbe infatti lavorando su delle misure specifiche, volte a proteggere gli imprenditori del settore delle criptovalute.
31 maggio ricorre oggi la giornata mondiale senza tabacco. Quest'anno i riflettori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono puntati sugli imballaggi dei prodotti del tabacco, veri e propri stratagemmi di marketing per attirare più giovani. Ma oggi puntiamo l'attenzione anche su una realtà scomoda. La Svizzera è in ritardo nella lotta contro il fumo, soprattutto tra i più giovani, come ci spiega Mirko Priuli.
Confezioni colorate, aromi accattivanti, pubblicità mirata sui social. L'industria del tabacco sa bene come attirare nuovi consumatori e l'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno lo denuncia apertamente con la campagna Giù la maschera. Al centro le tattiche studiate dall'industria del tabacco per conquistare i giovani e portarli alla dipendenza da nicotina. Nel mondo ben 29 paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna e Australia, hanno già introdotto il cosiddetto pacchetto neutro, confezioni standardizzate, prive di marchi e loghi e con avvertenze ben visibili. Una misura efficace che ha portato a un calo documentato del consumo di tabacco. Ma su questo fronte la Confederazione è in ritardo. I pacchetti in vendita sul mercato svizzero sono tra i più attrattivi d'Europa e nonostante l'introduzione di nuove avvertenze, il design pubblicitario resta nelle mani dell'industria. Un tentativo di cambiamento c'è stato. Nel 2023 la Sessione dei Giovani ha lanciato una petizione per chiedere imballaggi standardizzati anche per tabacco e alcol. Bocciata dal Consiglio nazionale, la proposta sarà ora esaminata dal Consiglio degli Stati nella prossima sessione estiva.
Ancora un contributo prima di chiudere, perché il Ponte dell'Ascensione in Svizzera è anche il momento della letteratura. Si svolgono infatti a Soletta i Letteratura Tag, le giornate letterarie che accolgono una cinquantina di autori e autrici provenienti dalla Confederazione, ma non solo. Per la Svizzera italiana sono presenti fino a domani Matteo Terzaghi, Laura Cerboni, Olimpia Di Girolamo e Luca Saltini. Ce ne parla da Soletta Lu Lepori.
Si è aperta con il rock impegnato e femminista del duo romancio La Duna la 47esima edizione delle giornate letterarie di Soletta e si chiuderà con la lettura di una delle star della letteratura francese, Neige Sinnot, che ha denunciato gli abusi infantili subiti e una certa cultura della prevaricazione maschile nel romanzo memoir Triste Tigre, in Italia tradotto per Neri Pozza da Luciana Cisbani. Non è un caso, le giornate letterarie sono attraversate dai grandi dibattiti della società, molte autrici e autori sondano patriarcato e storie di famiglia velenose e la stessa manifestazione si è dotata quest'anno di una magna carta per un festival letterario diversificato e senza discriminazioni. Quest'anno i Literatur Tag sono diretti per la prima volta da Katrin Schlumberger e poi uno dei luoghi mitici di questa manifestazione, il settecentesco Landhaus affacciato sulla Ahr e di fronte alla Genossenschaft Kreuz, in cui il festival fu fondato nel 1978 da Peter Bixel e Otto Walter, è attualmente in restauro. Questo non significa che l'edizione di quest'anno non sia di sicuro richiamo e che le sale non siano piene, con il pubblico attirato da giovani promesse o da star letterarie, come Zora del Buono, Schweizer Book Prize 2025 o Francesca Melandri. Isabelle Chariat, professoressa all'Università di Basilea e membro della commissione di selezione, ci assicura che queste scelte sono fatte dopo un'attenta lettura di una produzione letteraria elvetica ricchissima.
On a lu en fait toutes les publications qui sont sorties entre mai 2024.
Per la scelta dei libri presentati in ogni edizione, la Commissione Multilingue legge tutta la produzione elvetica pubblicata dal maggio dell'anno precedente. Per questa edizione c'erano circa 80 opere in tedesco e contando anche il francese, l'italiano e il romancio siamo arrivati a circa 220 libri.
Les critères pour nous c'était vraiment les critères littéraires. Quels sont
i criteri di scelta? Sono strettamente letterari. Non partiamo da un tema generale, ma scegliamo i libri in base alla loro qualità, per come ci hanno colpito dal profilo dello stile, della profondità e delle tematiche abbordate. E spesso scopriamo delle similitudini in questa vasta produzione, perché la letteratura è sempre un'esplorazione sia dell'attualità sia di grandi temi umani.
Une réflexion sur l'actualité, sur l'humain. Qu'est-ce que c'est la littérature suisse?
La domanda su cosa sia la letteratura svizzera non è facile, perché i romandi guardano chiaramente verso la Francia, così come i ticinesi verso l'Italia e gli svizzero-tedeschi verso la Germania. È vero però che tutte queste opere sorgono da una geografia e un'identità comune, quella del nostro paese. Abbiamo notato la presenza di molte opere critiche e sarcastiche rispetto alla cultura svizzera, come pure di una grande propensione al viaggio, perché la letteratura non è solo un paese, è quel che ci permette di aprirci al mondo. C'è la Svizzera, sì, ma si va anche ben oltre.
Mais c'est en fait ce qui nous permet de nous ouvrir au monde. C'est pas seulement la Suisse, oui, c'est la Suisse, mais ça va au-delà.
Lu Lepori e i Literaturtag di Soletta, con cui chiudiamo questa edizione della Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.